Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Guardalo, guardalo, guardalo come si guarda. Buongiorno dottore, eccoci qua di nuovo insieme. Bentornato. No, ti guardi nella ripresa, no? È normale. Fa sì. Questo effetto, sì.
Tipo specchio, no? Buongiorno.
È come il monitor in TV, no? Dove si guardano, così capiscono chi è inquadrato o no, per quelli che non sono bravi a vedere la lucina rossa
sulla telecamera.
La telecamera che è in onda in quel momento lì. Bentornato dottor Pierluigi Guida. E oggi, prima di entrare nell'argomento che tu ci hai portato, dobbiamo devi, perché io ti do voce e parola, rispondere a due domande che sono arrivate ai nostri ascoltatori la settimana scorsa, ma noi eravamo già in chiusura. Allora, la prima riguardo appunto il discorso delle apnee notturne, che è uscito quando si parlava di colpi di sonno
settimana
scorsa, no? E Maria Antonietta Angileri scrive: una domanda al bravo dottore, si possono quindi rilevare le apnee notturne se ho applicato l'holter cardiaco delle 24 ore? Questa è la domanda.
Allora, sì, allora grazie Maria Antonietta per la domanda, prima di tutto. Sì, si può rilevare anche con l'holter cardiaco, sarebbe molto meglio farlo con l'holter pressorio. Allora, per i non addetti ai lavori, diciamo, cosa sono questi holter? Praticamente sono degli strumenti, dei macchinari che hanno praticamente la dimensione di un telefonino, forse un po' più spessi, adesso li fanno anche piccolissimi, che registrano delle attività. Quindi l'holter pressorio, quindi collegato a questo macchinario, cioè il normale bracciale che si mette sul braccio sinistro per la misurazione della pressione, e misura la pressione ogni tot di minuti, ogni 20 minuti, ogni 15 minuti, anche di notte, e registra. Ugualmente fa l'holter pressorio, no? Praticamente ti registra l'attività cardiaca delle 24 ore. Poi dopo questi risultati vengono mandati, no? Questa è la telemedicina, no? Quindi il macchinario registra e poi tu scarichi il contenuto e mandi praticamente o a un cardiologo, nel caso dell'holter cardiaco, uno pneumologo nel caso dell'holter pressorio, oppure un altro medico sempre specializzato, che loro praticamente valutano se l'attività cardiaca o respiratoria va bene o meno. Sono sicuramente bravi a riconoscerlo in entrambi i casi. Secondo me con l'holter pressorio te ne rendi conto più facilmente rispetto all'holter cardiaco, perché sono delle vere e proprie apnee, vedi proprio la pressione che sale e scende, insomma c'è un qualcosa di preciso che non va. Infatti nei referti c'è sempre scritto se uno russa o se c'ha apnee notturne, viene proprio rilevato. Consiglio l'holter pressorio rispetto al cardiaco.
Come hai visto, io non mi permetto di aggiungere altro, perché qua veramente non saprei cosa dire, quindi rimaniamo alla tua risposta esaustiva. Tofal invece,
sì,
sul discorso partendo dal discorso dei colpi di sonno sempre della settimana scorsa, dice: potresti chiedere cosa ne pensa il dottore a proposito della Red Bull a chi fa sport, e anche, che è un altro discorso ancora, della birretta o del mojito nel dopo sport, il fisico accetta o ne soffre?
Allora ti dico, allora per quanto riguarda la Red Bull in sé, visto che ha fatto proprio il nome, grazie per la domanda Tofal, è comunque un integratore, è una bevanda energetica, no? Mettiamola così, perché all'interno comunque contiene, se non sbaglio, caffeina, taurina, no? Sono tutte quante sostanze che eccitano, oltre ad avere però un enorme quantitativo di zuccheri. Quindi secondo me, se deve essere consumato, forse prima dello sport andrebbe meglio, ok?
Anche se forse è meglio prendere un integratore che fa quel lavoro lì senza tutta sta dose di zuccheri.
Esatto, no? Senza tutta sta dose.
Che il principio sia quello.
Sì. Sì. Poi ti ripeto, su questo sono bravissimi a fare marketing, no?
Quindi certo.
Il discorso è quello lì. Tu calcola che la caffeina per entrare in circolo ci vuole una ventina di minuti, la taurina un pochetto più biodisponibile, quindi comunque, e ti dà un picco poi, capito? Non ti dà una durata. Quindi pure lì, se devi correre 90 minuti, no? Tecnicamente ci vorrebbe una Red Bull ogni tot. Però lì dopo, secondo me, ingeriresti troppi zuccheri.
Beh,
e quant'altro. Quindi secondo
anche,
me
c'è anche il gas poi nella Red Bull, che per fare sport non è proprio il massimo.
Non è proprio il massimo. Come non è il massimo? Anche nel dopo partita, no? Allora, il discorso è questo: è sempre bello il terzo tempo, è bello stare in compagnia e quant'altro. Calcola che comunque il mojito, già siamo sui cocktail, sui superalcolici, e quant'altro, ingerisci rum, e quindi già lì ti direi quasi a occhi chiusi no. La birra la possiamo far passare come integratore naturale di malto, Ok, reintegra sali, zuccheri e quant'altro.
Per chi ha carenza di malto.
Per chi ha carenza di malto, tutti hanno carenza di malto. Anche sulle mani, no? Il famosissimo malto, no?
Sì, esatto, sulle unghie.
E quindi così, quindi una birretta dopo partita non si nega a nessuno, va bene, comunque anche una reintegrazione di liquidi, l'eccesso no, perché comunque anche la birra è alcolica, bere alcol dopo aver fatto sport comunque porta praticamente una disidratazione, cioè fa proprio il contrario di quello che dovrebbe essere invece il post partita, il recupero e quant'altro. Quindi,
che poi l'alcol già entra in circolo subito, no? Dopo lo sforzo, ancora prima.
Una bomba, cioè nel senso va lì, quindi sì, capisco, ma pure un altro ragazzo mi chiese la stessa cosa, ho detto ma la birretta quella che bevi subito dopo la partita, che neanche la senti, ho detto sì, non la senti perché c'hai sete, no? E quindi così, ma non è che non la senti perché il corpo, l'alcol all'interno della birra deve smaltirlo ugualmente, se ce n'è tanto vai a creare praticamente dei catabolismi, si chiamano, e delle involuzioni che è meglio insomma non avere e non intraprendere. Poi ti ripeto, cioè nel senso, la birretta dopo partita va bene, 10 birre insomma si possono anche evitare,
ma un po' meno bene in questo caso. Va bene, allora era per chiudere un po' anche le domande della puntata scorsa, della scorsa settimana. Oggi di che cosa ci parli? In realtà è una proposta anche questa, no?
È una proposta,
no,
anche
scusa,
questa.
Scusa, raccontala come me l'hai raccontata prima.
Esatto, allora praticamente Francesca l'altro giorno va al supermercato, ok? E una delle cassiere lì ha chiesto, ah ma allora complimenti a suo marito, a Christian, per...
No, a me non l'avevi detta così. A
per
me,
la trasmissione, soprattutto Cri.
Non è vero, non so neanche chi è. Non me l'hai detto, vabbè. E quindi vai al sodo.
E quindi praticamente ha detto, visto che ne soffrono tante donne, perché non chiede a suo marito se possiamo parlare dell'osteoporosi, se può parlare dell'osteoporosi, ci dei un po'. E quindi insomma, vedi, le domande arrivano anche in questo senso. Quindi non dico il nome della cassiera non sapendo se, ma insomma, non c'è niente di male, essendo una donna, insomma, che voglia sapere, no? Delle delucidazioni in più o
anche
dei consigli.
Perché questo, magari nel pensiero comune è una problematica che riguarda le donne e le donne da una certa età?
Ed è così.
È così, ok.
Ed è così. È uno dei pochi must, no? Dei pochi topic che comunque è vero. E ci sono delle cause. Cioè, perché la donna più dell'uomo? Allora, se pensi, già la struttura ossea di una donna è più sottile rispetto a quella di un uomo. Cioè, proprio fisicamente. Certo. Siamo fatti diversi. Quindi le donne già partono con delle ossa più sottili, ok? In più c'è da far capire un po' di cose, ma ti ripeto, come al solito lo facciamo semplicemente, no? Allora, calcola che le due cose che vanno a rendere un'ossatura più forte sono il calcio e la vitamina D, ok? Allora, il discorso qual è? La produzione o l'assimilazione dell'uno dell'altro è praticamente ormone dipendente, cioè che significa? Sono gli ormoni che fanno questo, ok? Noi uomini, anche, cioè le donne vanno in menopausa, noi andiamo in andropausa, il discorso è che le donne praticamente la menopausa è secca, ok? Invece a noi è tutta una discesa un po' più lenta, no? Quindi praticamente le donne si ritrovano a non avere gli estrogeni, che sono praticamente gli ormoni responsabili per tutto, cioè le donne sono governate da ormoni, e quindi praticamente diciamo che c'è una ridotta funzione nell'apporto di queste sostanze allo scheletro rispetto a noi uomini, cioè loro hanno una cessazione tecnicamente immediata. Ecco perché le donne sì, e dopo una certa età sì, perché comunque va in menopausa, quindi sopra i 65 anni. Si deve fare una precisazione, cioè nel senso, comunque calcola che l'osso non è una cosa come morta, ferma lì e quant'altro, è proprio il tessuto osseo, ok? E ci sono due cose che vengono fatte sempre, insomma praticamente sia l'inserimento all'interno delle ossa di calcio, mettiamola semplice, e anche il discorso che viene sottratto calcio alle ossa perché è comunque una riserva, quindi ci sono gli osteoblasti che costruiscono e gli osteoclasti che sottraggono. Questo perché è importante? Perché il calcio è praticamente uno ione, no? E serve per fare tante cose. Tante cose nell'organismo vengono fatte tramite scambi ionici, si chiama, te la metto semplice. Da una cellula, se entra sodio, deve uscire potassio e viceversa, ok? E quindi la cellula riesce a fare le proprie funzioni, no? Ci sono proprio delle pompe, si chiamano, che fanno queste cose qui. Quindi se io ho una dieta povera di calcio, il calcio che a me serve per svolgere quelle funzioni viene preso nella sua riserva, che è tecnicamente l'osso, ok? Quindi già lì si comincia a capire come una dieta deve essere ricca di calcio e di sostanze che possono poi indurre anche la produzione di vitamina D, perché la vitamina D fissa il calcio nelle ossa. Questo è il quadro generale, ok? Poi il discorso che ci sono praticamente degli alimenti che contengono tanto calcio, questo qui è vero, c'è il discorso di bevi il calcio nel latte, c'è tanto calcio, nei formaggi, nei cose, quindi mangiare tanto latte e tanti formaggi non è che porta tutto questo apporto di calcio.
Perché c'è anche altro poi in quegli alimenti,
c'è anche,
no?
Altro, c'è anche altro, cioè praticamente le ortiche tecnicamente sono la pianta che contiene più calcio in assoluto, ok? Adesso praticamente si fanno anche tantissime tisane con le ortiche, e un altro praticamente è lo spinacio, che oltre a contenere ferro, come ricordiamo da Popeye,
braccio di ferro,
esatto, contiene anche
per quel motivo là,
per quel motivo
nel
là,
senso
sì,
che per invogliare i bambini che lo seguivano a mangiare la verdura,
esatto,
gli spinaci,
esatto,
in quel caso, ma
che proprio contengono proprio più ferro, quindi ti danno forza, quant'altro, era quello il discorso da fare. Il cavolo nero, che adesso praticamente anche è un ottimo periodo, e anche il cavolo cappuccio, ok? Pensa che noi praticamente, quindi questi qui sono degli alimenti che noi possiamo inserire nella dieta per non avere, diciamo, un recupero da parte degli osteoclasti all'interno del nostro tessuto.
Quindi creiamo noi la riserva.
Esatto, esatto. Poi il discorso qual è? Tendenzialmente con l'età, come tutte le cose, c'è un disfacimento, c'è poco da fare, cioè nel senso, comunque andando avanti con l'età c'è un assottigliamento, tutti questi sistemi funzionano sempre peggio e quant'altro. Quindi che cosa succede? Praticamente dopo i 65 anni, soprattutto le donne, ti mandano a fare questa MOC, ok? Che praticamente è una misurazione proprio della densità ossea, ok? Che lì ci sono dei valori, come per il colesterolo, che sotto ad alcuni valori devi andare in terapia, cioè tecnicamente il medico comincia a darti la vitamina D, che quasi tutte le donne sanno di cosa stiamo parlando, sono quei flaconcini che praticamente si prendono, solitamente si consiglia di prenderlo sul pane durante i pasti, perché con i carboidrati c'è un assorbimento maggiore della vitamina D, che è responsabile appunto del fissaggio del calcio nelle ossa. Questo perché è importante farlo? Perché il discorso dello scheletro è proprio, diciamo, la nostra struttura, no? Il discorso di una poca sensibilità dell'osteoporosi qual è? È il fatto che comunque non c'hai un sintomo, no? Cioè tante persone hanno l'osteoporosi avanzata, non se ne accorgono neanche, perché non c'è un granché di sintomi. Ma te ne accorgi, che ne so, al primo colpo e vedi che ti rompi. Oppure quando le persone capita che si rompono il femore, perché capita sempre il femore? Prima di tutto perché è l'osso più lungo dell'organismo. E poi quando dice no, è caduto, si è rotto il femore. No, solitamente è il contrario. Ti rompi il femore e per quello cadi. Ok, cioè solitamente non è mai il colpo che rompe il femore, quindi la capisci che è proprio una fragilità. Tu pensa che noi arriviamo al picco di massa ossea più o meno intorno ai 25 anni, ok? Dopodiché c'è un normale decadimento di quella funzione. Quindi anche lì torniamo sempre al discorso dell'alimentazione e della nutrizione, no? Quando le persone fanno quelle diete che sono abbastanza strong, abbastanza tirate e quant'altro, sicuramente andranno incontro a un non giusto apporto di tutte le sostanze che servono, e quindi avranno sicuramente o osteoporosi poi o osteopenia, che praticamente è la fase precedente, insomma, a tutte queste cose qui. Importantissimo per tutta questa costruzione di questo mondo qui sono anche la vitamina C, che è molto importante perché praticamente sintetizza il collagene che all'interno delle ossa ce n'è tantissimo, la vitamina K, no? Che questa praticamente aiuta a produrre delle proteine che si chiamano osteocalcina, già il nome ti fa capire, no? Che praticamente funzionano da calce al calcio delle ossa. Per quanto riguarda le donne, abbiamo visto che capita quasi sempre dopo la menopausa per un discorso di estrogeni. Si possono trovare gli estrogeni anche in natura, si chiamano fitoestrogeni, ok? Quindi praticamente mangiando determinate piante, determinate verdure, avendo praticamente una dieta ricca e variegata anche di bioflavonoidi che possiamo trovare negli agrumi, sicuramente, insomma, diamo una mano al nostro organismo ad avere praticamente tutto quello che serve per far sì che questa struttura sia forte e portante.
Ecco, come sempre qua facciamo, no, con te, dottore, la problematica ce la spieghi, ma appunto ci dai anche il come comportarsi. Non voglio dire la cura, perché la cura è, immagino, soggettiva ogni volta che parliamo, certo, di qualche problematica, no? Ma di certo quello che si può fare, no? E quindi anche un po' tutto ci fa un po' meno paura, no? Perché sai, ci sono delle malattie purtroppo che contro le quali non puoi far niente. In queste che noi trattiamo a volte anche in maniera leggera, no? Ci spieghi che, insomma, quante volte hai parlato di vitamine, di integratori, sì, no? Sì. Quindi ecco, questo modo di aiutare il corpo a vincere dei problemi che possono nascere, ecco, tante volte anche naturalmente, ci possono aiutare a stare meglio, a vivere meglio e a vivere più a lungo. Ecco.
Certo, soprattutto eliminando alcuni possibili problemi, quindi, che ne so, un'integrazione, se uno vuole andare in questa direzione, no? Poi un'altra cosa, tanti farmaci portano la decalcificazione delle ossa, l'utilizzo di cortisone e quant'altro. Devi vedere se c'hai familiarità, cioè se tua mamma tecnicamente era così o tua zia, quasi sicuramente anche tu andrai in quella direzione, quindi c'è anche un fattore genetico, lì non ci puoi far niente. Però, come diciamo pure con il discorso della nutrizione, no? Una donna arriva alla menopausa e lì è il loro muro di Berlino, non sai dietro cosa c'è, no? Grasse diventano magre, magre diventano grasse, che ne so, chi dorme, chi non dorme, tutto quanto è una cosa molto soggettiva, no? L'arrivare, tu puoi fare solo una cosa, arrivare il più preparato possibile, poi dopo tu non sai a cosa andrai incontro, però arrivare totalmente disarmato non va bene, quindi zinco, manganese, ferro, tutte queste qua sono tutte quante cose che si trovano nelle verdure, nei pesci, il pesce azzurro, no? Per esempio la vitamina C, abbiamo detto prima, no? Tu pensa che nel kiwi ce n'è quasi il doppio dell'arance, per farti un esempio, no? Invece c'è ancora, diciamo, il discorso, sì, gli agrumi.
Si pensa all'arancia di solito, no?
Esatto, no? Che va bene, giusto. Come al solito, tra non mangiarli e mangiarli è meglio mangiarlo. Se poi voglio tirare ancora una linea, tutto è perfettibile, vado ancora nell'altra direzione. Pure perché poi tanta vitamina C delle arance sta nella buccia. Non tutti mangiano le arance con la buccia.
Anzi.
No? Quindi così, invece il kiwi, no? Tu mangi il frutto, essendo frutto, appunto, non viene cucinato, quindi essendo mangiato crudo, tu prendi tutto quello che c'è. Perché il discorso, per esempio, di tante verdure, ecco un passaggio fondamentale, no? Di tante verdure che abbiamo fatto, esempi, ti dicevo prima, appunto, il cavolo cappuccio, le ortiche. C'è stata una signora che fa il caffè d'ortica, tra l'altro.
Addirittura. Questo proprio del risotto, sì, poi sì.
Me l'ha detto in farmacia. Tu calcoli che questo dipende pure come vengono cucinate, no? Io la prima cosa che dico è sconsigliata sempre la frittura e la bollitura. Te guardi e dici, ma la bollitura? Sì, perché ma mia nonna
perché
bolliva
tutto.
Perché
vai a cambiare le proprietà organolettiche della verdura in questo caso?
Ma togliendo quello, tu se pensi, per bollire devi portare l'acqua a 100 gradi. Metti la verdura lì dentro, non rimane niente. Cioè, se tu pensi, quando tu devi sterilizzare, porti l'acqua a 100 gradi. Certo. Quindi tecnicamente un qualsiasi tipo di verdura messa nell'acqua bollente, quando la tiri fuori rimane la cellulosa.
È anche per questo che in tante ricette si usa l'acqua di cottura, poi.
Esatto.
Perché mantiene amidi, mantiene, insomma,
esatto,
sicuramente delle parti della verdura, in
delle proprietà,
caso,
sicuramente
le trattiene quell'acqua lì.
Esatto, li trattiene quell'acqua lì. tante vengono proprio denaturate perché la temperatura è troppo alta, quindi certo, muoiono, si disintegrano a 100 gradi, ok? Quindi consigliato sempre al forno, arrosto o al vapore. Ci sono le pendole a pressione adesso che fanno tutto, è una cucina molto più salutare, il tempo è identico, ok? E quindi quello lì è un modo sano di cucinare le cose, ma ti ripeto, non è perché quello lì è sano perché lo dico io, perché da quell'altra parte se tu fai bollire le cose non rimane niente.
Anche cuoco è il dottore, oggi abbiamo scoperto anche questo. No, però in effetti, insomma, io mi immagino sempre, no, in queste cose che vengono scoperte, che ci sia un Mario che si mette lì e studia la cosa. Ecco, esatto. Per ogni cosa c'è un Mario, un Giuseppe che sì, sì, sta lì, e una Maria, no, studiano e dicono, eh no, però non puoi bollirle, se no poi non sono più loro.
Sì, sì, che poi tu dici, è un'ovvietà quando te lo dicono.
Sì, sì, poi fino ci a vent'anni prima. Effetti. No, è chiaro, chiaro, chiaro. Allora, dottore, anche oggi abbiamo toccato diversi argomenti, no? Forse più di sempre, perché comunque sì, abbiamo parlato sì, di tre cose piuttosto distinte, ma sempre spiegate in maniera semplice. Sai che io in questi giorni sto sentendo i relatori del Digital Security Festival, anche loro hanno in mano una, diciamo così, un sapere che devono spiegare in maniera semplice affinché anche chi non è proprio nel mestiere riesca sì, sì, a comprendere, no? Ecco, sulla salute figuriamoci, è ancora più importante, perché quello veramente è, tocca veramente tutti, no? E quindi è sempre importante e piacevole averti qui ai nostri microfoni. Dottore, buona settimana.
Grazie, grazie Ghi, grazie a voi.
E ci risentiamo anche, insomma, vedremo quando ricominceremo a sentirci di lunedì mattina.
Di lunedì mattina, vediamo che disponibilità.
Mi manca sempre la gag, no? Che tu mi guardi negli occhi, dici com'è andato il weekend, no? In base all'altezza delle mie borse, no? Riesci a rendertene conto. Va bene. Dottore, a presto e grazie per essere venuto anche oggi.
Ciao, ciao, grazie a voi. Ciao, Gri.